Lode e ringraziamento sia al nostro Dio per la sua grazia e la sua fedeltà. Oggi abbiamo il privilegio di essere qui questa mattina per stare davanti a Lui, per adorarlo, per adorare il suo nome, ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e per la sua fedeltà e la sua verità. È così bello di sapere di cantare e come abbiamo fatto, investigami, Signore Gesù, nel mio intimo. I miei sforzi non servono a nulla, mi avvicino a te, volentieri mi avvicino a te. E questo è il nostro impegno, e questo è tutto quello che abbiamo. E se quello che abbiamo cantato, l'abbiamo cantato davanti al Signore come Lui vuole vederlo. Scrutami, Gesù, mia luce, scruta il mio intimo, così in verità che non possiamo fare e non possiamo ricevere nulla, ma possiamo percepire solo è il nostro debito che abbiamo, ma a Lui sia il ringraziamento, Lui ha tolto i nostri debiti, li ha portati alla croce, è morto per noi, e così possiamo avvicinarci a Lui volentieri, possiamo metterci completamente a Sua disposizione, e Lui sarà con noi, ci accompagnerà e ci guiderà. Non so, come ieri sera tutti conosciamo la predicola, poi l'abbiamo letta, cosa faremo con Gesù e che cosa facciamo con Lui, come è con me e con te in relazione col nostro Signore e che facciamo con Lui. Abbiamo ascoltato, è stato processato e giustiziato, ma che Dio ci conceda grazie di riconoscere il giustiziato, il nostro Signore, il nostro Salvatore, ed è Lui che ci conduce e ci guida. Prima di pregare insieme, voglio leggere una parola molto conosciuta da Marco capitolo 3, due parti dal versetto 1, qui è scritto in Marco capitolo 3 dal versetto 1. Poi entrò di nuovo nella sinagoga, laddove stava un uomo che aveva la mano paralizzata, e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati là nel mezzo. Poi domandò loro, è permesso in un giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Fino a qui questa parte. Ieri sera abbiamo sentito, come ho detto, in che modo il nostro Signore, come Lui è stato portato davanti al Sinedrio e come il fratello Branham ha indicato come erano dietro di Lui, lo osservavano, cercavano un motivo per sbarazzarsi di lui. E qui è lo stesso in questo passo che abbiamo letto. Ma il nostro Signore, Maestro, il nostro Dio che serviamo, ha riconosciuto i pensieri dei loro cuori in quel tempo e riconosce anche i nostri pensieri e sa perché siamo qui, perché siamo venuti. Come abbiamo ascoltato ieri nel profeta Geremia, nel capitolo 9, in che modo Dio ha parlato e ha mostrato come i cuori erano malvagi e sono malvagi. E così è ancora nei nostri giorni. La domanda è: come ci presentiamo davanti al Signore? L'abbiamo letto, c'era lì un uomo e lui ha posto la domanda: è permesso un giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? Non risposero perché i loro pensieri e i loro cuori erano malvagi. E così il Signore ha compiuto la sua opera a gloria del nome di Dio, il nome del Padre, che lui l'amava, che l'ha amato e lo ha mandato. E così noi, io e voi, veniamo per glorificare il nome del Signore affinché i nostri cuori siano riempiti di quello che Lui ci ha preparato. Poi continuiamo a leggere. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare. Una gran folla dalla Galilea lo seguiva, e anche dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone. Una gran folla, udendo quante cose faceva, andò da lui. Ed egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Fino a qui questo è una contraddizione con quello che abbiamo letto. Una volta nella sinagoga viene a quelli che conoscono la gente e la legge, e a coloro che dovrebbero conoscere la legge e a cui la gente si rivolgeva e dovevano conoscerlo. Poi va al lago dai suoi discepoli e lì ci sono anche persone che sono venute a lui. E quello che è scritto meraviglioso qui è: perché guariva molti, così tutti quelli che avevano qualche malattia si precipitavano addosso per toccarlo. E io credo questo è il motivo, e questo è l'invito che il Signore ci dà. Io e tu vogliamo forzarci, vogliamo spingerci verso di Lui in ogni caso, perché il nostro guaritore, il nostro Redentore, il nostro Liberatore, il nostro Re è Dio, e vogliamo ringraziarlo, onorarlo e glorificare il suo nome, affinché sia glorificato e lodato. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà. Ti ringrazio per la tua santa parola che ci hai dato e ci dai. Ti ringrazio perché possiamo vedere in che modo ti hanno trattato, Dio. Ti ringraziamo perché ci hai lasciato questa parola. Se hanno fatto questo al legno verde, che ne sarà del secco, oh Dio? Che cosa avverrà con noi, Signore? Che cosa accadrà con me e con noi, con ciascuno di noi? Ti prego, Signore, proteggici nel tuo nome, conservaci nella tua parola, conservaci nel tuo spirito, Signore, guidaci e conducici affinché possiamo onorare e lodare il tuo nome, affinché il tuo nome non sia disonorato e calpestato, oh Signore, ma affinché tuo Signore sia glorificata. Ti chiediamo, Signore, benedicici questa mattina, benedici la tua parola e le labbra per mezzo di cui tu parlerai. Te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Ieri sera abbiamo letto da questa predica cosa farò con Gesù, cosa devo fare con Gesù, e ci siamo resi conto che Lui ci ha parlato a noi tutti, non solo alle persone in quel tempo, ma anche oggi. Che cosa fai tu? Che cosa faccio io con Gesù? Cosa può fare Lui con te e con me? Che cosa facciamo noi con la Sua parola? E che cosa può fare Lui attraverso la Sua parola in noi? In questa predica abbiamo visto che gli scribi di quel tempo erano abbastanza sicuri che quest'uomo chiamato Gesù di Nazareth doveva sparire, che doveva essere crocifisso, che aveva bestemmiato Dio e tutto quello che ancora avevano da dire lo sappiamo dalla parola di Dio. E così sappiamo altrettanto che con la parola di Dio, col loro culto, con loro riunioni, con loro servizio, erano completamente ciechi e non sapevano quello che facevano. E la domanda che oggi ci porgiamo è questa: se noi siamo d'accordo o in armonia con Dio e la parola di Dio, non solo con singoli versetti che scegliamo e magari togliamo dal contesto in cui è scritto e poi ci decoriamo con questo, ma con la parola di Dio che è stata promessa per quest'ora, per questo tempo. Una fede in generale ce l'hanno tanti, milioni di persone credono generalmente a Dio, ma questa fede generale non basta per sussistere davanti a Dio. Secondo Giuda, versetto 3, deve essere la fede che è stata tramandata ai santi una volta per sempre. E fratello Branham dice in una predica: questa è la linea della vita e la comunione con Dio, che la parola di Dio attraverso lo Spirito ci è stato rivelato, e così abbiamo il collegamento con Dio. Che cosa facciamo noi con Gesù? Che cosa faccio io con Lui? Che cosa fai tu con Lui? Abbiamo già letto questa mattina due parole, una dal Vangelo di Marco, e qui due versetti hanno attirato la mia attenzione in modo particolare. Versetto 5. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione. Il nostro Signore era l'amore personificato e li guardò intorno pieno di indignazione, contristato per la durezza del loro cuore, e disse all'uomo: stendi la tua mano. Ha guardato molti con rabbia, ma uno lo guardò con grazia e amore, cioè colui che era venuto per ricevere la salvezza e la guarigione. Lo guardava con amore e grazia, ma gli altri che erano venuti per rimproverarlo, per tendergli una trappola, quelli li guardava con indignazione. Lui è cambiato o è ancora lo stesso? Ci sono delle persone che Dio guarda con indignazione e ci sono persone che li guarda con grazia. A quale gruppo appartieni tu? A quale appartengo io? Questa è la domanda. E poi l'altro versetto, questo è il versetto 11, e qui viene detto: e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui. Anche questa parola mi ha toccato il cuore. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, lui era colui che è puro, il santo, era il Signore, e tutto il resto non poteva sussistere davanti a lui. E qui viene detto: e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui. Gli scribi non ci pensavano affatto, perché avevano la Bibbia nella mano e pensavano di essere maestri delle scritture, ma i demoni sapevano chi è Gesù e gridavano a gran voce: tu sei il figlio di Dio. Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. La gente diceva che era dal diavolo, e i diavoli dicevano: sappiamo chi sei, il santo di Dio, e sappiamo che sei il figlio di Dio. Vedete la differenza? Non dovrebbe essere al contrario? I credenti di quel tempo avrebbero dovuto riconoscere chi era Gesù e i demoni rinnegarlo, ma era proprio il contrario. I tempi sono cambiati, le persone sono cambiate, gli spiriti sono cambiati. È cambiato qualcosa? No. Noi solo pensiamo che è cambiato, ma in sostanza è come il fratello Branham l'ha detto letteralmente: l'uomo, la persona muore, ma lo spirito che l'ha posseduta continua a vivere in altri. E così è: gli uomini muoiono, ma lo spirito di Dio vive nei credenti e lo spirito del mondo nei figli della disobbedienza. Poi leggiamo da Romani 1 questo versetto molto serio: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Noi tutti sappiamo che il nostro Signore nell'Evangelo di Giovanni capitolo 8 disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. è Gesù Cristo, è la via, la verità e la vita, e ha reso testimonianza della verità. Disse: io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Qui viene detto che la verità viene soppressa nell'ingiustizia, e li riconosciamo anche in questo tempo che la verità di Dio è stata rivelata. Non deve essere soppressa nell'ingiustizia dopo che è stata portata alla superficie. Deve essere accettata, deve essere creduta così come è stata rivelata. Non ha senso di cercare di sopprimere la verità, le verità divine rivelate dallo Spirito Santo in modo non autorizzato e ingiusto, perché Dio è giusto, Dio ha parlato, e Lui è il veritiero, Lui che l'ha rivelato, e la sua parola, perlomeno nei suoi, la metterà nei loro cuori, e saremo una parte della sua parola. Che cosa abbiamo letto qui ieri sera? Che Dio ha un tempo per ogni cosa. Leggo di nuovo questo passaggio dalla pagina 13. Vedete, spesso Lui permette che fino all'ora in cui ne abbiamo bisogno ci acceca, ci ha lasciato essere ciechi di fronte alle cose che oggi vediamo, perché questa è l'ora in cui abbiamo bisogno di queste cose. E viene confermato nel giorno in cui viviamo. I nostri padri non sapevano queste cose. Voglio fare un grande passo avanti, non solo i nostri padri, ma anche l'uomo di cui che Dio ha usato in questa generazione per parlare. Non ha saputo tutto subito in una volta, ma dipendeva da quello che Dio gli rivelava le cose piano piano, secondo di come il popolo Dio ne aveva bisogno. Così siamo andati avanti passo dopo passo, e possiamo nelle prediche leggere che certe cose effettivamente gli sono state rivelate gradualmente. E se sappiamo queste cose, siamo benedetti se li riceviamo. Non è una contraddizione, ma una crescita spirituale. Naturalmente le persone possono dire: perché non l'ha detto dall'inizio? Ci sono abbastanza persone che conoscono il fratello Branham come evangelista e poi dicono: in seguito deviò e portò insegnamenti che non corrispondevano più a quelli che predicava all'inizio. Questa non è la domanda. La domanda è: perché queste persone non hanno riconosciuto lo sviluppo spirituale, il progresso nel regno di Dio in questo tempo profetico in cui viviamo? Che andiamo da conoscenza a conoscenza, da rivelazione a rivelazione, da chiarezza a chiarezza, veniamo condotti, lo sappiamo. Ma com'è nella pratica? Nella teoria lo sappiamo tutti, e quando si tratta della pratica, allora andiamo a destra e a sinistra, e Eppure Dio ci guarda dall'alto e prova la nostra reazione su tutto quello che ha detto e rivelato. A volte lui dice, leggo dalla pagina 8, per esempio, in questo si realizza quello che il Signore mi ha detto nel 1933. Questa mattina siamo arrivati in questo tempo. Gesù Cristo, la parola, oggi si trova come in un tribunale, come nel tempo della crocifissione. Lui è nella nostra mano, è dato nelle mani del mondo. La parola è stata mostrata chiara, confermata in tutto il mondo e adesso sta davanti al tribunale. Tutte le denominazioni lo rinnegano, il mondo non se ne accorge nemmeno. Pensano di avere a che fare con la Bibbia e di poter dire tutto quello che vogliono o che hanno detto altri e non si rendono conto che non possono separare la Bibbia da Dio, perché la Bibbia è la parola di Dio ispirata dallo Spirito Santo. E chi si separa dalla Bibbia si separa da Dio. E chi si separa dalla sua parola si separa da Lui. Qui viene detto Gesù Cristo, la parola, si trova oggi di nuovo in un processo. Non vediamo Gesù, ma Lui è la parola. E la gente pensa che possono fare con la parola quello che voglio e non si rendono conto che quello che lui, che loro fanno con la sua parola, in fondo lo fanno con lui senza saperlo. E questa è la distretta. Si va un passo avanti. Tutto quello che abbiamo fatto a uno dei più piccoli di questi che gli appartengono, lo abbiamo fatto a lui. E il nostro Signore dice, gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Tutto quello che facciamo l'uno agli altri lo facciamo al nostro Signore e Redentore che ha pagato il prezzo per noi sul Golgotha. Si legge ancora qui, a causa delle traduzioni e sistemi ciechi non potevano vedere che Egli era Dio. I loro stessi profeti, ai quali è venuta la parola, hanno detto che Egli sarebbe stato Dio. I sistemi ciechi perciò rifiutarono la parola e chiesero un assassino, Barabba, al suo posto. Chi non accetta la parola rivelata di Dio lo consegna alla crocifissione e non rimane altro da scegliere che Barabba, l'assassino. Si tratta di un intero sistema che non è altro che omicidio spirituale, condotti nella grande trappola e vanno in tutte le direzioni. Potete leggere questa predica ancora una volta per entrare nei dettagli e tutto il significato complessivo. Ancora è scritto, la parola per questo giorno è confermata molto chiaramente. Si è realizzato, è stato dimostrato come vero. Negli ultimi giorni doveva essere avvenire come Gesù disse, come fu ai tempi di Sodoma e così via, così sarà quando il figliolo dell'uomo ritornerà. Dio stesso, la parola, ha predetto i tempi della fine e ciò che sarebbe accaduto. La luce dovrebbe venire nel tempo della sera, secondo Malachi 3, seconda parte, egli avrebbe portato le cose alla luce e le avrebbe provate. È stato portato in un luogo di decisione e credo che noi tutti non possiamo passare oltre a questo. Non solo le grandi chiese e denominazioni, ma ognuno individualmente deve prendere la sua decisione davanti a Dio. Continuo a leggere da pagina 23. Io credo che siamo vicini alla fine e adesso dirò qualcosa. Ci sono tante persone che cercano di capire o di spiegare la meccanica, anche se non ne sanno nulla. Si dovrebbe conoscere e saperlo per parlarne. E che cosa avverrebbe se qualcuno avrebbe detto a Noè: Noè, ti spiegherò la meccanica di come l'alca galleggerà. Non poteva farlo. Non avete bisogno di conoscere la meccanica, ma solo la dinamica. Vedete, la dinamica è quello che dovete conoscere. Se qualcuno del popolo di Israele sarebbe venuto da Mosè e gli avrebbe detto: Mosè, voglio capire come hai potuto creare gli animali con la tua parola. Sapete, Mosè pronunciò le piaghe per ordine del Signore e ciò che disse si avverò perché parlò nel nome del Signore. Ha pronunziato le parole di Dio attraverso le sue labbra. E come abbiamo detto abbastanza spesso, la parola di Dio rimane parola di Dio, anche se proviene da labbra umane, non perde né validità né potenza. La parola di Dio rimane parola di Dio e compie ciò per cui è stata mandata. Se qualcuno avesse chiesto a Mosè: senti, come hai fatto che hai preso un po' di polvere e l'hai gettata in aria e poi ne sono usciti delle mosche e zanzare di ogni tipo, se qualcuno avesse chiesto a Mosè: come hai fatto? Mosè gli avrebbe dato una risposta chiara: caro amico, ho agito solo in base alla parola di Dio e ho gettato la polvere nell'aria. Il resto l'ha fatto Dio, chiedetelo glielo a Lui come l'ha fatto. Non è qualcosa di meravigliosa? Noi facciamo quello che Dio ci comanda e Lui fa il resto. Noi non possiamo spiegare cosa dobbiamo fare, né tanto meno possiamo spiegare come Dio faccia accadere i miracoli e i segni per la sua grazia. Eppure sappiamo che il Signore ha avuto sempre dei testimoni dall'inizio dei tempi. Chi può spiegare la meccanica? Chi può spiegare la composizione e la realizzazione di queste cose? Chi può spiegare la creazione, il creatore, la redenzione? Chi può spiegare tutto questo? Nessuno. Dio l'ha fatto. E così è al di sopra della nostra comprensione, voglio dire che è scritto in Neemia, i cieli dei cieli non ti possono contenere. Chi siamo noi per spiegare Dio e le sue azioni? Mosè venne davanti al Mar Rosso e il Signore gli disse: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Se qualcuno avesse chiesto a Mosè come l'hai fatto, egli avrebbe potuto rispondere: ho alzato il bastone solo perché il Signore me l'ha ordinato, il resto l'ha fatto Dio l'Onnipotente. E le acque stavano a destra e a sinistra alzate, per noi incomprensibile. E gli increduli scuotono la testa e pensano fra loro stessi: sono abbastanza stupidi da credere queste cose. Sì, siamo abbastanza stupidi da credere tutto ciò che Dio ha fatto e promesso. E oggi vi dico già come alla fine sarà. Questa è una cosa che davvero già so. Alla fine, quelli che adesso sono savi, staranno come stupidi lì, e quelli che adesso sono stupidi, alla fine saranno come intelligenti e savi. Questo lo so e lo sappiamo noi tutti che conosciamo la parola di Dio, quindi vogliamo volentieri essere insapienti davanti al mondo se solo siamo stati resi saggi agli occhi di Dio e vogliamo ricevere la nostra salvezza con timore e tremore. Paolo disse quando scrisse ai Corinti: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Chi l'ha riconosciuto? E al tempo di Gesù, i savi di quel tempo dissero: solo questo popolino che non conosce la legge lo segue. E uno dei capi ha creduto in lui, no, solo questo popolino, ma io vi dico, questo popolino, questa classe bassa di persone, oggi è onorata in paradiso con Dio nella gloria. Qui nella terra, disprezzati e giudicati male come niente, riconosciuti da Dio ed elevati allo stato divino come figli e figlie di Dio, e ci hanno preceduto. E Cristo è lì. Sapete dove è realmente, dove la sua parola viene creduta, perché egli è inseparabile dalla sua parola. Leggo qui dalla pagina 25 la dinamica, l'ho già letto ieri, di questa chiesa. Sarà un nuovo riempimento con lo Spirito Santo, che è stato all'opera fra noi in piccola misura, mentre la pietra angolare scende. Qui devo fermarmi un momento. Il fratello Branham, nel suo modo umile, che non si è adottato da lui stesso, ma che era una parte della sua vita, del suo intero essere, ha detto qui che è stato efficace in piccola misura fra di noi. E se noi guardiamo indietro, non era una cosa piccola, ma una misura, apostolica, una grande misura, grandi benedizioni che Dio ha dato nel suo ministero. E il paragone con ciò, quello che avverrà alla fine, con quello che già è avvenuto, e dice quello che abbiamo visto in una minima misura fra di noi, cosa dovrebbe avvenire allora alla fine. Oggi possiamo guardare a noi stessi e magari come in quel tempo, come Giobbe, vederlo sul mucchio di cenere, scuotere la testa e andarcene. Ma vi dico che Dio può, in un solo giorno, può cambiare un'intera situazione, e lo farà, perché Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Poi viene detto ancora: mentre la pietra angolare scende per unirsi al corpo, ma quando il capo e il corpo saranno uniti, la piena potenza dello Spirito Santo li eleverà, così che anche i morti che si sono addormentati in Cristo centinaia di anni fa risorgeranno nella bellezza della sua santità e spiccheranno il volo verso il cielo. La dinamica è lo Spirito Santo. Quindi l'ultima effusione dello Spirito Santo non finirà più, non andrà a vuoto, non si fermerà più, ma finirà, culminerà nel rapimento, nella risurrezione di coloro che ci hanno preceduti, e nella trasformazione e nell'essere uniti, e saremo rapiti insieme. E come possiamo contare con questo, come canta il cantautore: gocce di grazia cadono, mandaci fiumi, oh Dio. E poi torniamo al punto che l'ultima pioggia può dare vita solo al seme che è nel cuore, e che nel momento quando Dio manda la pioggia, che nel nostro cuore ci sia solo il seme divino nel nostro cuore, non mescolato, perché la pioggia fa nascere ogni seme, di qualsiasi tipo esso sia. Adesso arriviamo a qualcosa di molto triste. Qui prima viene detto lo sviluppo spirituale cristiano nelle chiese, eccetera, fino al marchio della bestia. E adesso il fratello Branham fa il paragone. Allo stesso modo la madre Eva ha corrotto il mondo intero e lo ha gettato nella morte fisica. Ascoltate, la madre Eva ha corrotto tutta l'umanità e l'ha consegnata alla morte fisica. Come? Scartando la parola e adottando qualcosa che le somigliava. Questo ha causato la morte fisica, perché ha abbandonato la vera parola di Dio. Credeva alla parola vera di Dio, solo un po' di questo non lo credette. Vedete di cosa si tratta? Si tratta di ogni parola uscita dalla bocca di Dio. Credeva alla vera parola, ma solo un pochettino di questo no. Tutti i dolori, tutte le morti, tutto ciò che esiste sulla terra è stato causato perché lei ha deviato un po' dalla parola di Dio. E Eva ha fatto questo, la madre della morte. Vedete e capite dove siamo andati, la madre della morte, state attenti, lei dubitò la parola. Questa è una lezione per noi tutti. Nella pagina 28 sopra è scritto, ma Dio l'aveva detto e con questo era concluso. La parola, vedete, tutto è iniziato con una piccola interpretazione della parola. Dio l'aveva detto e così era detto per sempre. Ma il nemico venne e disse, questo Dio intendeva così. Dio davvero voleva dire questo, ma Dio l'aveva detto in modo chiaro e definitivo. Non credo che ci sia una sola persona sulla terra che abbia il diritto di porsi come maestro sulla parola di Dio, su quello che lui ha detto. Non lo credo, certamente no. E certamente nessuna sorella si può prendere questo diritto. La morte spirituale è il risultato di ciò, di quello che pensiamo di dover dire sulla parola di Dio. La parola di Dio è chiara, è stata pronunciata, in essa c'è vita e comunione con Dio. L'interpretazione viene sempre da un'altra fonte e porta alla morte. Ascoltate quello che viene. Notate che una figlia è il risultato dell'unione di madre e padre. Adesso viene qualcosa di sconvolgente. La morte fisica. Tuttavia la morte del corpo è arrivata attraverso l'unione della madre Eva con Satana, non credendo alla parola di Dio. Si sono uniti e hanno portato in vita il prodotto della morte. La morte è il risultato dell'unione di Satana con Eva. Attraverso queste scritture veniamo riportati all'inizio. La vita viene da Dio. La vita è nella parola di Dio. E la comunione con Dio in tutti coloro che accolgono la parola di Dio in loro. Il nemico non ha negato la parola di Dio, ma l'ha interpretata in modo eccellente. Le interpretazioni sono sempre molto più lunghe, molto più plausibili, molto più care delle parole. Vi siete accorti di questo? Quando le persone interpretano, tutto sembra molto più chiaro. Come tutto lo spiegano bene, o in qualche modo in un'illuminazione che non è nella parola di Dio, non preoccupatevi, nella parola di Dio c'è abbastanza illuminazione per tutti coloro che sono stati illuminati dallo Spirito di Dio, e in tutto ciò che la gente pensa di dover dire, potete dimenticarvelo. Lì dietro c'è qualcun altro che sta in questo. Continua a leggere. Eva aveva la parola, Satana è contro la parola. Ma vedete, era quasi il 99% che Satana riconosceva come corretto. È così vicino uno con l'altro, e la Bibbia dice che negli ultimi giorni anche gli eletti verrebbero ingannati se ciò fosse possibile. Non so se sia appropriato qui e non so al 100% se sia nella volontà di Dio. Ma mi è venuto negli ultimi giorni un pensiero, un pensiero che mi ha un po' scosso. E voi, sorelle, in particolare, ignoratelo semplicemente, a meno che Dio non vi parli, non parli ai vostri cuori in modo particolare. Ma se andiamo nella storia della Chiesa del passato, possiamo osservare certe cose e alcune cose continuano a esserci ancora oggi. Da dove viene tutta la distretta? Da dove tutto il dolore, la confusione, tutti gli omicidi? Da dove viene tutto questo? Sappiamo che Satan è l'assassino dall'inizio, ma sappiamo anche che non l'ha fatto con Adamo, ma con Eva. Chi ha tutti i sogni? Chi ha tutte le rivelazioni? Di chi si parla in questi giorni? Sono stati bruciati 250 anni fa degli uomini? No, si conosce ancora oggi e si chiama rogo delle streghe perché si parlava solo di donne e non di uomini. Vi dico oggi, e forse nel nome del Signore, se Satana prende un uomo può fare pochissimo male. Ma se prende una donna può fare il danno più grande. Avete mai sentito parlare di uomini bruciati a morte in quel tempo? Erano streghe. Oggi, quando gli zingari si spostano da una parte all'altra del paese, l'uomo rimane nella Mercedes da qualche che parte all'ingresso del villaggio, chi viene nella fattoria da voi col vestito lungo e il grembiule grande e vuole leggere la vostra mano e chi va nelle case è l'uomo nella Mercedes? No, rimane lì e chi entra nella casa è chi vuole portarvi fortuna e quali sono le sue prime parole? Vi porto fortuna. Dobbiamo rifletterci e renderci conto che Dio non è cambiato. Chi ha usato? Dio ha usato profeti, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia e tutti i profeti e li ha inviati. Ha chiamato apostoli, evangelisti, dottori, ha chiamato uomini per svolgere il suo ministero. Sorelle, voi avete anche il vostro posto. Dio ve l'ha dato nel suo regno, ma dovete accettare questo posto. Solo così potrete essere di benedizione. E chi pensa più di essere spirituale sono i fratelli. Ho incontrato pochissimi fratelli che pensano di essere spirituali, credetemi. Oggi parliamo, una parola chiara. Uno con l'altro, chi si sente spirituale, chi guida Dio, chi ha il collegamento con Dio e tutte le rivelazioni. È il tempo di riflettere su questo ed è tempo che Dio ci dia occhi unti per riconoscere dove c'è distruzione, dove c'è edificazione, dove si proclama la parola di Dio e dove si fa tutto il resto. E se abbiamo capito questo, allora Dio sicuramente può andare un po' più avanti con noi. Va avanti, solo una piccola parte. Con un 1% dell'incredulità, ma deve essere il 100%. Vedete, anche la Chiesa, la figliola di Dio, è il risultato dell'unione di Dio con la parola. Alleluia. Anche la sposa viene dall'unione di Dio con la sua parola, e poi segue l'unione dello Spirito Santo con un corpo di carne, ha generato il Figlio di Dio. Era il risultato della giustizia di Dio. Negli ultimi giorni ci viene detto: la sposa sarà unita dalla parola di Dio rivelata nella carne, come ai tempi di Sodoma è avvenuto. Lo Spirito Santo li sigilla in Dio e sigilla l'incredulità all'esterno. Le persone che hanno ricevuto la parola di Dio e l'hanno accettata e sono state suggellate nel corpo di Gesù Cristo dallo Spirito Santo devono essere state strappate dall'incredulità nella parola di Dio una volta per sempre, e non devono avere più a che fare con un'interpretazione, ma solo con la parola originale, per diventare una chiesa parola. Continuo a leggere: il corpo di Dio, la chiesa, unito come sposa, è uno, lui e Cristo insieme, mentre lo Spirito opera nei corpi carnali della chiesa come ha operato nel corpo carnale di Gesù Cristo, perché è una parte del suo corpo, non due ma uno solo, sono una cosa sola. Uomo e donna non sono più due, ma sono uno. Cristo è il suo corpo. Cristo e il suo corpo sono uno. Lo stesso Spirito che era in Cristo è nella sua sposa, nel suo corpo. E lui si unisce con tutta la sua parola, e Dio si rivela in questo. Quanto tempo avremo ancora bisogno per dire ad ogni parola di Dio sì? Cari, il tempo è passato velocemente, credo che Dio, attraverso questa parola, voglia parlarci, e non ha valore che lasciamo vagare i nostri pensieri e pensare alle organizzazioni, alla denominazione, ma ognuno che prenda la sua scopa e spazi davanti alla sua porta, tenendo lo specchio della sua parola davanti ai nostri occhi, e che diciamo: Signore, come sto io davanti a te? Se tu oggi vieni, potrei io sussistere davanti a te? Potrei essere rapito? Oggi il corpo del Signore è straziato. Il fratello Branham già l'ha detto negli anni 50, probabilmente nella predica "Uniti sotto un sol capo", il corpo più malato che conosco sulla terra è il corpo di Gesù Cristo e ha bisogno di una guarigione divina. Oggi tutto è sparso in tutte le direzioni, sembrano esserci più di quattro punti cardinali. Nel naturale si conosce est, ovest, sud e nord, e poi ci si ferma. Nel spirituale sembra che ci sono tanti correnti religiosi, quella del sud-est, quella del sud-ovest, nord-ovest e quella del sud-ovest, non si sa più dov'è l'orientamento, dov'è il punto di riferimento, dov'è la parola che dobbiamo rispettare. Gesù ci è stato dato attraverso la sua parola rivelata in questo tempo. Possiamo fare come le persone fecero che conoscevano la scrittura e dicevano abbiamo Mosè e padre il nostro padre. Si può dire abbiamo Paolo e abbiamo Pietro e si continua. E allora che cosa succede? Non si tratta di andare avanti così, ma di approfondirsi nella parola di Dio e nel consiglio di Dio per la fine dei tempi, e come abbiamo sottolineato, è l'ultimo parlare di Dio ai tempi di Mosè. E lasciatemi dire oggi, in quel tempo non aveva detto tutto quello che voleva dire, e Dio ha parlato ancora più avanti, ha parlato nei nostri giorni. La domanda è: ha parlato a te, a me? Certo, possiamo dire, oh Paolo. Ah sì, oh Paolo. Sapete, sono stato almeno 3 volte durante i miei viaggi nel Vaticano. Lì hanno Pietro come statua grande baciano sempre il loro piede destro e dicono Pietro è la roccia. E si può dire facilmente o questo e quello. La domanda è se voi e io e se noi siamo stati portati al passo nel regno di Dio, se accettiamo e crediamo le cose che Dio ha rivelato, o se li spostiamo qui avanti e indietro, aspettiamo che arrivi qualcuno e ci dice gentilmente. Così non si deve capire e già incomincia la discussione, la confusione e l'argomentazione. Il disastro e la morte spirituale sono il risultato di queste cose. Chi ha ricevuto la parola di Dio nel proprio cuore e l'ha afferrata in fede non si lascia più dire da nessuno un'interpretazione, ma rimani nella presenza di Dio. E allora la parola di Paolo dice: se qualcuno pensa in altro modo, si lasci rivelare da Dio anche questa. Non qualcuno che vuole sempre spiegare, ma Dio che rivela la sua parola. Lo stesso Spirito Santo che ha dato la parola la rivela nei cuori dei singoli. Tutto il resto, non dimenticatelo, ricordate sempre a questo che il diavolo, il vecchio serpente nel giardino di Eden non è venuto a 4 zampe, solo da quel momento, dopo che aveva fatto quello che doveva fare, Dio disse: sarai maledetto fra tutto il bestiame, devi camminare sul tuo ventre. Questo venne dopo la maledizione. Il diavolo cammina ancora su 2 gambe. Non credo che verrà in un altro modo. E rendetevi conto che le cose sono ancora oggi come allora. Che Dio ci conceda davvero la grazia. Oh, quanto desideriamo il giorno. E personalmente io desidero con tutto il cuore, come un dono di Dio, di essere in completa armonia con la parola di Dio e di vivere il giorno in cui noi, come singoli e come Chiesa, possiamo essere uniti e riuniti sotto un sol capo, sotto Gesù Cristo, in modo che la potenza vivificante di Dio possa essere manifestata. Oggi prego un gruppo qui, un gruppo lì, qui, ovunque. A chi dovrebbe Dio ascoltare? Dove dovrebbe andare Dio? Oh, se potessimo capirlo, lui è lì dove le persone si riuniscono nel suo nome, sotto la sua parola. E oso dire, Dio vuole rivelarsi questa mattina e mostrarci l'importanza della parola rivelata e anche metterla nei nostri cuori. Il Signore Dio ci benedica e sia con noi per grazia. Amen. Alziamoci per pregare. Forse cantiamo la strofa così come sono, così deve essere. Non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati. O agnello di Dio, io vengo, io vengo. Chiniamo i nostri capi e rimaniamo in preghiera davanti a Dio. Forse c'è qualcuno qui che vuole dedicare la sua vita a Dio. L'eternità non ha fine, nessuno può vivere eternamente a meno che ha ricevuto vita eterna. E c'è solo una vita eterna e questa è in Dio. E Dio si è rivelato in Gesù Cristo, il suo figlio unigenito. Lui poteva dire chi ha visto me ha visto il Padre. Solo in lui c'è la vita eterna. Mentre chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi, cari cuori, in breve sarà dato l'ultimo appello all'altare. In breve l'ultimo sarà chiamato e aggiunto. Non sappiamo chi sarà e quando sarà, ma è vicino. Mentre siamo inchinati e gli occhi chiusi, voglio che quelli che vogliono essere inclusi in questa preghiera, che alzino brevemente la mano. Grazie, grazie, grazie. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore, oh Dio. Abbiamo a che fare con te e non con un essere umano, con la tua parola che tu ci hai rivelato, oh Signore. Ti chiedo, portami in completa armonia con la tua parola e col tuo spirito. Dio fedele, questo è il mio desiderio. Aiutami affinché possa arrivare a questa realizzazione. Ti chiedo per tutta la Chiesa sposa che sia una parola sposa chiamata fuori, preparata e adornata per il giorno glorioso del tuo ritorno. Amato Signore, benedici tutto coloro che hanno alzato la mano, purificaci di ogni contaminazione carnale, spirituale, che tu possa operare in noi e mostrarti come lo stesso. Se quello che è avvenuto è stato qualcosa di minimo, cosa avverrà ancora? Amato Signore, prendici tutti e benedicici, facci obbedienti, ti prego per la mia casa, per i miei parenti, per tutto il popolo, per la casa di Dio, per tutti i figlioli e figliole di Dio, che il nemico tolga la sua mano sporca da tutti i figli di Dio purificati e che la mano del Signore di Dio venga su di loro e che siano liberati da ogni influenza degli spiriti e siano posti sotto la guida del tuo Spirito Santo. Signore fedele, rivela il tuo diritto, che la tua destra porti la vittoria della croce del Golgota. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti adoriamo, benedici tutti noi dalla ricchezza della tua grazia, nel nome di Gesù. Amen.